Ciao a tutti e benvenuti su Embracing Failure, il podcast dove parliamo di amore, vita, lavoro, insomma un po' di tutto, un po' di tutto dovremmo dire. Dove
Vero.
stiamo oggi? Allora, oggi io sono qui con un ospite speciale che ritorna dopo essere stata richiesta, 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 ci sono arrivati messaggi. Dove è finita? Dove sarà mai finita Camilla? Camilla era in Belgio Era in Belgio. Camilla era in Belgio. Camilla, puoi salutare? Intanto, bentornata.
Ciao a tutti, grazie per le richieste. Sappiate che anche io richiedo di voi, quindi è
Quindi Camilla
vicenda, ma sono
sarà
contento.
ospite un po' fissa, tornerà ogni tanto. Io mi sono dimenticata di presentarmi come al solito, adesso lo sto facendo un paio di volte. Io sono Erika Isotta, ho cominciato questo podcast per parlare di fallimento, di tutte quelle situazioni in cui ci sentiamo a disagio, non ci sentiamo abbastanza, ci sentiamo insicuri, tutte quelle riflessioni che facciamo, insomma, prima o poi nella vita, perché quando ho cominciato a farle con le mie amiche, come con Camilla, sono usciti fuori tanti punti in comune. E mi sono detta forse ne valeva la pena anche condividerle con chi ci ascolta, con chi ci segue, con tante persone nuove che hanno cominciato a seguire proprio grazie al podcast. Quindi grazie per essere qui con noi. E come al solito io vi ricordo che io non sono in alcun modo, ma neanche Camilla, un'esperta, una professionista in ambito sanitario. Quindi se avete qualche problema che va oltre, qualche insicurezza che non può essere risolta con una chiacchierata amica, abbiate il coraggio di chiedere aiuto. Non è semplice, però è veramente molto importante farlo. Io stessa, appunto, sono seguita da una psicoterapeuta sulla piattaforma online di Uno Bravo, di cui parlo sempre, ma una volta che mi sponsorizzassero, perché farei anche io le pause sponsor all'inizio del podcast. Però va bene, oggi noi siamo qui a parlare di una vita fatta per due. Camilla, che cosa vuol dire una vita fatta per due per te?
Ma secondo me è che, come diceva una mia cara amica, in realtà, alla fine vivere in due costa meno, che è la riflessione principale. Cioè, secondo me le persone alle volte si mettono insieme perché effettivamente nella società di oggi, dove tutto costa di più, specialmente nelle grandi città, alla fine economicamente conviene vivere in due perché si dividono le spese, magari non devi vivere con 8 coinquilini, non so se ti ricordi a Dublino la situazione, però
Sì,
nel senso, non so se ricordi, però cioè, alla fine vivere in due effettivamente è economicamente conveniente e quindi secondo me questa cosa spinge delle coppie, soprattutto nelle parti iniziali della relazione, a fare passi magari un po' frettolosi perché dicono vabbè, alla fine, anche se non è l'amore della vita, magari mi conviene vivere prima con questa persona, andare a vivere o condividere tutte le spese perché purtroppo, diciamo, parliamoci chiaro, dividere la spesa in due, dividere i viaggi in due, tutto in due costa meno che stare da soli, da persona che è stata sola per anni, ve lo dico, è confermato. Cioè, nel senso, alla fine, è anche economicamente giusto. Tu invece che ne
esatto.
pensi?
No, io sono d'accordo. Tra l'altro, ho avuto un'esperienza molto simile perché, come sapete, appunto, io sono divorziata e ne ho parlato in un episodio, appunto, il che cosa comporti anche il fatto di essere divorziata. È una di quelle cose che ho dovuto fare, che ho fatto negli ultimi 8 mesi, è stata di riaggiustare la mia vita. Perché ovviamente avevo tutta una serie di privilegi dal fatto di essere in coppia, non per forza in una coppia felice. Che adesso non ho più, quindi per adesso voglio vivere da sola in un appartamento perché mi sono rotta le palle di condividere con 40 persone. Ho il privilegio di poterlo fare grazie al mio lavoro, questo lo sottolineo, e devo comunque pagare 1.600 euro di affitto se voglio stare da sola, che è una follia. E mi chiedo sempre, cavolo, come si fa a stare dietro a tutta questa rat race, a continuare a correre come piccoli criceti sulla, come si dice, sulla rotella, non so come si
Sulla
dice,
rotella, sulla ruota, sì, insomma,
sulla
sulla.
ruota, perché io effettivamente come donna single, io sono veramente felice come donna che vive da sola, mettiamola così, sono felice, sto bene nel mio spazio. L'unica cosa veramente frustrante per me personalmente è vivere in una società che sembra premiare esclusivamente le coppie. Cioè, per me c'è proprio un'idea di
Vero.
privilegio di coppia. Cioè, se tu dovessi pensare, Camille, quali sono i privilegi dell'essere in coppia, quali sono, non so, i primi tre che ti vengono in mente?
Appunto, il fatto che poi convivi, cioè praticamente diciamo che se anche sei amica con questa persona, convivi con il tuo migliore amico. Quindi io anche con, cioè, io condivido la casa con la mia coinquilina con cui siamo molto amiche, però è stato un fatto di culo, cioè tipo benissimo capitare che non sia così. Poi il secondo vantaggio di coppia è il fatto che hai, non lo so, cioè in Belgio o anche in altri paesi che io sappia, hai dei vantaggi anche a livello fiscale a volte perché hai un partner, quindi se hai un partner e magari non sei dell'Unione Europea, per esempio in Belgio, il visto si estende anche a te che sei partner. E cavoli, cioè capisci questa persona, tu puoi vivere in Unione Europea senza avere gli scatti del visto semplicemente perché tuo marito o tua moglie ha un lavoro che ti assicura il diritto appunto di avere un visto per l'unione che non è scontato. E poi
Assolutamente.
infatti, e poi l'altro vantaggio è secondo me che in generale sei visto soprattutto dopo i 25 anni in su, secondo me, io do i 25 come linea cardine, però beh, dai 25 anni in su, secondo me è visto come normale che tu sia già, diciamo, in una coppia, che tu sia fidanzato, e se non lo sei, sei visto come, ah, ma vedrai che prima o poi arriverà, cioè comunque gli sguardi di Piti a tavola non sono mai
Sì, esatto, non c'è
sono mai belli.
l'illusione di essere da soli, quindi da un lato, da un punto di vista della società, non è rincarata, ma io oggi quello che pensavo era proprio banalmente alle cose più pratiche, sai, perché mi dicevo, ma ogni giorno noto le cose pratiche della vita, perché sono quelle che poi facciamo tutti i giorni, che è affittare un appartamento il primo del mese, bisogna fare il bonifico, fare la spesa, pagare le bollette, prenotare una vacanza. Ma anche poi le spese più grandi, se vuoi, per esempio, quelle che sono poi le pietre miliari della vita per alcuni, per esempio comprare una casa, cambiare carriera. Cioè, io parlavo con delle amiche che dicono, cavolo, vorrei fare un cambio di carriera, ma adesso non posso farlo, perché è un'altra cosa che deve essere pianificata, come per
No,
dire,
certo,
una donna che vuole
è
avere un
molto
figlio
più duro.
da sola, tramite IVF, inseminazione, eccetera, come fa a fare se si deve organizzare? Ci sono tutta una serie di privilegi che hanno le coppie solo per il fatto di essere coppie. Questo è sciolto, è separato dal fatto della felicità o meno, perché quelli poi sono discorsi diversi, ma semplicemente la società premia questa monogamia, questa coppia che sta insieme
Certo,
e
però infatti
la casa
secondo
tantissimo.
me non è soltanto un fatto di coppia, c'è anche un fatto di tutte queste cose pratiche, fare la spesa, mangiare che dicevi. Alla fine, se io ci penso con la mia coinquilina, a volte cioè, io non ho lo sbatti della cena perché lei mi fa, oh, ti ho preparato e ti ho lasciato delle cose, oppure, sai, non lo so, non c'è il tempo di passare in farmacia, hai qualcuno che scrivi, uè, per favore, mi passa più in farmacia a prendere questa cosa perché tu devi stare fino alle 8 a lavorare. Insomma, tutte
Certo.
queste cose qui, che secondo me però cioè alla fine adesso forse io vedo uno shift nel fatto che beh, da persona che io ho cambiato tre lavori e paesi solo io, quindi so benissimo quanto è più, però non ero mai da sola perché avevo sempre degli appoggi di amici che almeno mi hanno aiutato alle volte col trasloco, alle volte col portare delle cose e alla fine sono riuscita anche da sola, in coppia sarebbe stato più economico, sì, però secondo me adesso si sta facendo un po' lo shift dell'amicizia, sta un po'
Sì,
sostituendo questa parte.
ma voglio ti racconto una cosa. Qui ad Amsterdam, tra l'altro, ne stavamo parlando ieri, no, domenica, sono stata a fare brunch con delle amiche. Mamma, quante millennial, come dire da cosa? Sono andata a fare brunch. Comunque,
Con
con
l'avocado
l'avocado toast,
toast.
ovviamente, e un matcha latte.
Certo.
Sono con delle amiche che mi dicevano che praticamente trovare a casa ad Amsterdam come coinquilini, se io e te andiamo a cercare come coinquiline, è impossibile. Se diciamo che siamo una coppia, ce l'affittano, perché se sei tra coinquilini, dicono, ah, ma uno se ne va, uno se ne va, invece una coppia starà un po' più a lungo, c'è più una sorta di progettualità, chiamiamola così. Perché effettivamente, cioè, per me il senso di frustrazione, perché a me adesso questo discorso, perché ti ho proposto di parlarne, perché stavo guardando per prendere un mutuo per comprare una casa. E io 2 anni fa ho comprato una casa. È stato facilissimo a comprare perché ero sposata, il processo è andato molto velocemente e adesso sembra che le strutture finanziarie, solo perché io non stia più con mio marito, abbiano perso la fiducia in me, nonostante il mio stipendio sia più alto di come era prima. E quindi a me è un senso di frustrazione quello che sento, perché nel 2022 mi sembra di essere punita finanziariamente per essere single in tutto quello che
Certo, perché
succede.
devi avere il garante. No, è vero, perché devi avere qualcuno che ti garantisce se tu fallisci, e allora è visto come se il marito, cioè che poi è assurdo, perché a me fa morire che le mie relazioni più lunghe sono di amicizia, cioè, e ci tengo a sottolinearlo, che sono quelle che rimangono. Però se io andassi a dire, uè, con la mia coinquilina voglio comprare casa, mi riderebbero in faccia, che perché vabbè, non è un rapporto sicuro. E invece se fossi con un ragazzo che magari è tossico, che magari è una relazione che facciamo avanti e indietro da 10 anni, non ci penserebbero 10 minuti a darmi il mutuo, capito?
No, ma sono d'accordissimo perché per me veramente è assurdo parlarne con delle persone che sono in coppia. È difficile perché a volte questo privilegio è proprio un privilegio che non si vede. Perché io, onestamente, di tante cose non me ne rendevo conto. Perché banalmente il fatto di dividere l'affitto in due, le spese in due, la spesa, tutto è diviso a metà, onestamente. Perché è vero che forse si consuma un po' di più. Però tutto è diviso a metà e ci sono molte più opzioni quando hai due stipendi per poter affittare una casa. E quindi io sono lì a chiedermi ogni volta: ma cosa devo fare? Devo prendere un gruppo di amiche, andare a affittare una casa nel mezzo del nulla e vivere tipo in una comune? Questo è l'unico modo in cui finanziariamente posso proteggermi? E ne
Ma
parlavamo con gli amici qui perché loro dicevano: cacchio, ma è impossibile che persone che hanno 30-35 anni non riescono ad andare a vivere da sole ad Amsterdam. Perché costa tantissimo, ci vogliono almeno 1500-1600 euro per un appartamento e una camera
infatti
costa più di 1200.
vuol dire che il suo stipendio minimo deve essere 3.000 euro al mese, netto, e vuol dire che comunque metà se ne va in affitto. Insomma, cioè, la mia amica vive da sola, tra l'altro, ad Amsterdam, ma lei infatti diceva: parliamo tanto di gender equality, però io con il mio stipendio da sola non posso comprarmi casa, non posso fare un sacco di cose perché sono sola e non sono insieme a qualcuno. E alle volte anche, ti giuro che qua in Belgio, il mio unico modo per farmi perché qua le tasse sono molto alte come in Italia, e allora, l'unico modo per non farmi pagare le tasse è fare dei bambini. Cioè, il mio unico modo per essere completamente aiutata ad avere meno tasse o ad avere delle agevolazioni economiche è avere figli. E io sono tipo, boh, ma mi sembra un po' anacronistico come pensiero. Cioè, se io non voglio figli, perché non posso dichiarare questa cosa e quindi avere altre agevolazioni? Cioè, anche io come membro singolo magari della società sono utile, però questa cosa non è vista perché devi, insomma, la fertilità, fare figli, cioè non so che modello vedono a livello di politica o altro.
No, io è una cosa che non. E anche lì mi chiedo perché adesso l'episodio che ho registrato ieri, che uscirà prima di questo, quindi è già uscito per chi ci ascolta, parla un po' di questo, di quanto ci siano dei meccanismi interiorizzati, di società patriarcale, quindi di alcuni sistemi che sono così e sono fatti così. E quindi forse anche tutto questo è semplicemente un retaggio che ci portiamo dietro volendo di tutto questo. Cioè. Io mi dico banalmente, com'è possibile che come donne abbiamo raggiunto tantissimi vantaggi, eccetera, traguardi, che ci sono dovuti, non è che dico che, però che comunque la situazione sia ancora questa, che è impossibile. E poi adesso di nuovo questo discorso è più ampio perché non riguarda solo le donne, però sulle donne ovviamente c'è tutto un altro velo di quello che è il sessismo interiorizzato, poi appunto come dicevi tu, le persone che ti giudicano pensano che se non stai in una relazione dopo i 25, chissà cosa avrai fatto di male nella vita.
Sì,
Però
infatti.
c'è proprio un problema a livello di società, di governo, di strutture, cioè non si risponde a quelli che sono i bisogni effettivamente delle persone.
No, assolutamente no. E poi soprattutto sto vedendo comunque un trend negli Stati Uniti che molte persone stanno comprando casa insieme tra amici. C'è un bel articolo dell'Atlantic, se ve lo volete leggere, che si chiama What if friendship is our better, cioè are our better relationships? Più o meno è così, però appunto dove dicevano che c'erano degli amici che compravano casa insieme e avevano mutui perché dicevano, e alcuni di loro avevano anche dei fidanzati, cioè alcuni di loro avevano dei fidanzati, però dicevano comunque so che la relazione più duratura in amicizia, quindi mi sento più sicura per il momento prendere casa con la mia amica. E negli Stati Uniti riuscivano, quindi può essere che se il treno negli Stati Uniti è lì, può essere che si venga visto anche qua, perché alla
Allora,
fine anche in
ho
Belgio è
trovato
molto
il titolo,
facile.
Cami, lo diciamo così le persone lo possono trovare, che è What if friendship, comma, not marriage, was at the center of life?
È vero.
Ed è questo, e quindi io in questa fine di episodio ti lancio un po' una challenge, ti dico, e se invece questo fosse non la norma sociale, ma potrebbe diventarlo?
Io penso che, anzi, la mia è più una speranza, però io spero che lo diventerà, perché non per qualcosa, non perché non cioè, le relazioni ci saranno sempre, come le relazioni amorose, però secondo me non è giusto più che il centro della vita sia questa relazione romantica. La relazione romantica è una ciliegina sulla torta e spero che il sistema inizi un po' a vederla così. Cioè, la base deve essere l'amicizia, la famiglia, eccetera. Poi che tu abbia un partner di lungo periodo deve essere quella cosa in più che se c'è bene, ma che se non c'è non ti dovrebbe cambiare così tanto la vita come fa adesso. E tu me lo dimostri perché io non ci sono mai stata con una persona in maniera così duratura da vederne i benefit, tra virgolette. E invece, però anche tu mi dimostri che effettivamente hai visto un prima e un dopo
Sì.
e pensa che il dopo è stata tutta la mia vita, in pratica. Il tuo dopo è stato quello che ho sempre vissuto. Quindi per me io vorrei che le persone non debbano più fare queste scelte e
Vabbè,
soprattutto stare
quindi
appunto in relazioni che me lo
l'unica
fanno
scelta,
stare
però vuol
bene.
dire che essere in una relazione diventa l'unica scelta per poter sopravvivere, basically, perché è di questo che stiamo parlando.
Per
Capì?
poter sopravvivere bene, dai, cioè, perché io sono sempre sopravvissuto, però per poter sopravvivere meglio, cioè se
Sì.
magari sei abituata a un certo standard di cose, giustamente per poter mantenere lo stesso standard effettivamente in coppia o da soli magari non riesci da sola.
No.
E quindi diventa anche conveniente poi restare in delle relazioni e alla fine poi uno sta con qualcuno perché conviene oppure perché no. L'antropologia ci insegna, ma anche Harari lo racconta nel suo libro, che le persone da sempre, la preistoria, si mettevano in gruppo per sopravvivere e alla fine anche oggi, nonostante siamo molto più autonomi, non è tanto diverso. Stiamo insieme un po' per sopravvivenza a volte.
Sì, perché l'uomo è un animale sociale, ma se ci pensi alla fine, le relazioni romantiche come un compagno, marito, fidanzato, chiamiamolo come vogliamo, non mettiamo etichette, e le amicizie vere, quelle comunque committed, alla fine possono forse essere fiori dello stesso bouquet, invece che cose viste in compartimenti stagni, perché secondo me in realtà se guardiamo che cosa c'è alla base di una buona amicizia, che cosa c'è alla base di una coppia sana, o di un'amicizia sana, i principi che vediamo sono gli stessi, sono onestà, trasparenza, gentilezza, comprensione.
Assolutamente sì, hai ragione e poi soprattutto le relazioni che durano sono relazioni con cui si è anche amici con il partner, cioè non sono relazioni nella quale tu, cioè per me appunto io scherzo alle volte con la mia coinquilina che diciamo siamo moglie e marito, però ci veniamo a creare delle dinamiche di coppia dove per esempio cioè se io ti dico questa conversazione tu non sai se l'ho avuta con lei o se l'ho avuta con un ragazzo. Perché c'eravamo detto, ho detto, ah, sai, voglio proprio un cane, e lei ha fatto, no, no, ti prego, che poi lo finisco a prendere, lo curo solo io, già lo so, che te lo dimentichi. Cioè, abbiamo una dinamica che alla fine potrebbe tranquillamente rispecchiare quella di una
Perché
coppia.
effettivamente esistono ancora le dinamiche di coppia, è questo quello che ti chiedo. Cioè, le dinamiche che sono raccontate come dinamiche di coppia non sono forse semplicemente delle dinamiche relazionali e forse quindi non c'è più bisogno di investire della coppia intesa come uomo-donna, donna-donna, uomo-uomo. Ma della coppia monogama, chiamiamola così, investirla di tutta questa responsabilità e di tutto questo rispetto a tutti gli altri, perché magari in realtà si tratta solo di dinamiche relazionali, perché quello che tu racconti con la tua coinquilina, io ho un rapporto così con Giulia. E con Giulia abbiamo
Esatto.
ogni tanto, sì, con Giulia ogni tanto abbiamo delle cose che mi dicono che sembriamo veramente una coppia, sembriamo Sandra e Raimondo, capito?
Esatto.
Cioè, su quali
Sì,
basi
alla fine sì.
decidiamo che una partnership è reale? Come riconosciamo le relazioni? Se dovessimo passare a dire, ok, partiamo dall'idea che coppia, amicizia, non importa, ci sono relazioni sane e relazioni tossiche in generale. Quindi, ma su quali basi decidiamo che una partnership, un'amicizia, una relazione è reale? Secondo te?
No, dipende, allora, partnership in senso amoroso o partner, cioè dici una
Muore,
relazione che diventa relazione o una
immaginiamo
relazione di
tutti cosa
amicizia?
hanno in comune queste relazioni, proprio relazioni come interazione tra due persone.
Ma secondo me le dinamiche, secondo me, iniziano a diventare più intime nel momento in cui siamo più noi stessi. Cioè, secondo me c'è una parte iniziale dove ci si conosce. E sai si è conoscenti, magari c'hai gli amici con cui bere una birra, per dire. Poi magari più approfondisci la conoscenza l'uno dell'altro, più entri in delle dinamiche dove ti riesci a essere più te stesso e secondo me quando riesci ad essere più te stesso con quella persona e viceversa, allora si inizia a instaurare una relazione più profonda nella quale si può appunto poi sfociare in diverse cose. Poi che sia amicizia, amore o altro, ovviamente poi si decide dopo, però secondo me è l'intimità che fa la differenza, cioè l'intimità intesa come quanto posso essere me stessa con quella persona e quanto mi sento a mio agio a farlo, cioè quindi non ti senti giudicata, non ti senti, sai, col peso, dici, ah, sono in company behavior, cioè che sei, penso tu con Giulia sei super rilassata, cioè almeno per quello
Sì,
che vedo io.
esatto, sì, sono d'accordo.
Cioè, gli lasci anche le chiavi di casa, appunto.
Sì, sì,
Cioè,
sì,
sei la
sì. Sì,
persona che se magari ti succede
sì, sì.
qualcosa la chiami.
No, è così.
Quindi,
Guarda,
bello.
questo discorso secondo me è veramente interessante perché quella che è nata come una riflessione, la vita è solo fatta per due. Forse la vita dovrebbe essere fatta, e qui insomma cerco di tirare un po' le fila per portare insieme le persone, sicuramente perché non riusciamo a sopravvivere da soli. Semplicemente perché viviamo in una società, quindi di base, però c'è sicuramente una riflessione interessante che è ci sono ovviamente dei privilegi e dei benefici ad avere queste persone intorno, perché penso che se io adesso stessi avendo questa conversazione con una persona che ha zero relazioni intorno a sé, sarebbe una conversazione diversa. Quindi alla fine tutti abbiamo delle persone intorno su cui facciamo affidamento, che poi siano coppia o non coppia, così. Il problema è perché non vengono riconosciute allo stesso modo e perché una
No,
persona viene
esatto.
privilegiata se ha un certo tipo di relazioni e non altre, o se non ne ha.
Esatto. Cioè, perché devo essere sposata con qualcuno, anche se io, se, cioè, anche con un ragazzo, perché devo essere sposata solo per essere riconosciuta tale? Però, per esempio, in Belgio, effettivamente, che è un paese un po' più avanzato, per essere riconosciuto come partner basta, insomma, che vivi insieme. Cioè, non serve il vincolo del matrimonio e su quello sono già avanti. Cioè, nel senso che pretendono una prova che tu sia relazione, però capisco anche dal punto di vista legale, alle volte dico, ok, come definisco che queste due persone mi garantiscono che il loro legame è profondo e duraturo? E secondo me era un fatto di semplificazione, dire, ok, sei sposato, quindi tu almeno hai fatto un commitment che magari non ci rimani per sempre, però lo vuoi fare. Quindi secondo me era proprio un fatto di semplificazione. Invece adesso che le cose sono molto più fluide e diverse, diventa anche più complesso dire, ok, come definisci la relazione? Perché questa persona sarà nella tua vita? E io faccio, beh, ho le conversazioni di WhatsApp che mi risponde sempre da 10 anni, ho gli screenshot, cioè non lo so come dire. Molto più complesso anche provare il fatto che ci sia questa relazione, come la comprovi, come lo so, con gli scontrini insieme, con il fatto che comprate i mobili all'IKEA insieme, cioè è più complesso e secondo me ovviamente di fronte alla complessità il genere umano si spaventa e quindi ci nascondiamo dietro le semplificazioni.
Vero. Se tu potessi dare un messaggio alla te stessa che magari io non so, io per esempio penso a me, delle volte mi sono fatta un po' soggiogare da questo. Ricordo anche quando ero nella mia relazione. La relazione con il mio ex, io E avevo un po' paura di andare via perché sapevo che avrei perso delle cose. Quindi c'era ovviamente una parte di legame emotivo, ma c'era anche una parte più onesta, insomma, di insomma, alla fine che cosa vado a perdere? A te mai è capitata una situazione così? E se sì, che cosa diresti alla te, di quel tempo lì con le conoscenze che hai oggi?
Beh, a me, ripeto, dal punto di vista pratico non è successo, però dal punto di vista emozionale sì, lo sono stata, cioè sono stata alle volte più che il momento pratico, magari perché io non dividevo casa, però avevo questo supporto emozionale perenne con il mio ex ragazzo e quindi l'idea di non averlo più nella mia vita mi terrorizzava perché era come se il mio supporto emozionale venisse a mancare. Che è come magari era per te la paura di dire ok, adesso non possiamo più dividere casa, non ha.
No, per me il fatto di dire, cioè, ne parlavo ieri, ma il fatto, sono stata via con i miei cani e di dire, le prime 24 ore ho pensato, ce la farò a tenerli vivi? Ce la farò a tenere i cani vivi? Cioè, erano banalmente cose di questo tipo, era come se tutto il mio essere una persona a sé fosse stato messo in discussione. Però questo è un argomento interessante per un'altra puntata.
È vero, qui si apre un altro vaso di
Quindi adesso
Pandora.
ci fermiamo, ti faccio fare i
È
saluti
vero.
e di alle persone dove ti possono rintracciare sui social perché ti vuole stalkerare.
È vero, mi potete trovare su Instagram, mi chiamo di orange.apple e quindi insomma mi potete contraddire, io sono molto aperta mi piacciono le
Perché
persone che
poi
mi
la mela
contraddicono.
arancione? Perché poi la mela arancione?
Perché quando feci lo stage alle Nazioni Unite, andavo nella Big Apple e mi ero tinta i capelli arancioni, quindi di Orange
Oh!
Apple. Ragazzi,
Patata.
questo solo per
E
i grandi.
come ultima cosa ci lasci il consiglio di una canzone di Taylor Swift, perché noi due siamo
Always.
grandi fan.
È vero. Se siete delle Swifties, contattateci che vi mettiamo in un
Abbiamo
altro
un gruppo.
gruppo. Esatto. Abbiamo un gruppo di alcolisti anonimi.
Esatto.
Allora, la canzone di oggi di Taylor è Better Man, Red Taylor, che è Red dell'album Red,
Taylor's
Taylor
version.
Version, ed è una della bonus track super cool.
Quindi niente, vediamo anche questi consigli. Grazie a tutti per essere stati qui con noi. È stato un piacere anche oggi. Se l'episodio vi è piaciuto, mandate un messaggio o a me o a Camilla. Mi trovate su Erika Isotta, mentre Camilla la mela arancione.
Esatto, ma lo facciamo lo spoiler del prossimo, cioè il prossimo
Faremo
episodio
lo spoiler del
insieme?
prossimo, però il prossimo devo ancora capire come farlo. Parleremo di università e aspettative.
Sì.
Però c'è un sacco di gente che vuole partecipare, quindi sto pensando di fare quasi un podcast comune, non so come dirlo, tipo con 4-5 persone, se riusciamo.
Oppure lo fai per tipologia di università, oppure siamo tutte della stessa università.
No, non lo so, non lo so, vedremo, vi terremo aggiornati. Grazie a tutti, ciao!
Ciao, ciao, ciao.